Benvenuti a una nuova puntata di Gondoni e come sempre qui con me Fabrizio. Fabri, come stai?
Andrea, come vuoi che stia? Solita favola. Oggi qua a Genova, primo maggio sotto la pioggia, come le tradizioni delle feste vogliono.
Sì, purtroppo il primo maggio, auguri a tutti quelli che non hanno lavoro, che purtroppamente stanno crescendo. Saltiamo subito alle notizie della settimana. Abbiamo una cosa molto interessante qua. Dopo 7 anni tutte le principali indagini sulle ONG si sono chiuse con archiviazioni. Dopo l'accusa del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro sulle collusioni dell'ONG con gli scafisti, ti ricordi, no? Che dicevano che erano colluse, che erano d'accordo e facevano business con gli scafisti. Varie procure siciliane hanno aperto il fascicolo contro le ONG, che hanno quindi dovuto affrontare sequestri e processi. A distanza di 7 anni, però, tutte queste indagini sono state archiviate. Nel frattempo, a causa del clima politico, mediatico e giudiziario, la maggior parte delle navi dell'ONG ha abbandonato il Mediterraneo. Quindi c'è stata questa grande critica e queste accuse. Nel frattempo le ONG hanno lasciato il Mediterraneo per poi 7 anni dopo scoprire che è stato tutto archiviato perché non sussisteva il reato. Però si è raggiunto nel frattempo un record di più di 4.000 morti in mare, il 36% in più dell'anno precedente. E questo è un tipico esempio di come in questo caso una fake news, un problema creato ad hoc, in realtà ha generato una situazione che poi ci sono voluti 7 anni per aggiustare, e adesso sarà molto difficile tornare alla situazione che c'era 7 anni fa, cioè con l'ONG che aiutano coloro che cercano di raggiungere le coste del Mediterraneo.
Beh, mi sembra però, Andre, se mi posso permettere, che Zuccaro ha risolto tutto, no? Lui ha detto, ma io non me ne occupo più di questa faccenda, quindi non mi fate domande, non ho niente da dire, c'è qualcun altro che se ne occupa. Lavoro sporco fatto, si cambia, come dire, attività e via, avanti così.
Eh sì, tra l'altro con una certa strafottenza, nel senso l'ardore che ci ha messo all'inizio 7 anni fa sembrava il paladino della giustizia, adesso non è più una mia cosa, me ne lavo. Ponzio Pilato 2.0.
Tra l'altro lui aveva detto che aveva delle prove certe di collusioni delle ONG con gli scafisti, lui l'aveva detto durante la trasmissione televisiva, e sta roba qua però niente, è finita, tutto a posto, non c'è nessun problema.
Tutto a posto, però è uno dei topi che hanno cavalcato durante la campagna elettorale, più di uno dei paladini della nuova destra, no? Appunto, parlando di clima politico, la Meloni, abbiamo fatto anche un reel abbastanza kitsch, la Meloni lancia la sfida: sulla scheda scrivete solo Giorgia. Lei si presenta quindi come candidata alle europee, anche se poi non andrà poi in Parlamento, anche lì c'è il concetto di dire tutti presenti, sapendo che poi non sarai quella che rappresenterà i cittadini in Parlamento, e comunque il suo nome è Meloni Giorgia, detta Giorgia, quindi vuole creare questo rapporto ombelicale con i suoi elettori. Primo passo verso il premierato?
Ma Andrea, guarda, ne parlavo con amici questa settimana di questioni che riguardano, come dire, la difficoltà in questo paese di sviluppare un dibattito articolato rispetto agli argomenti che di volta in volta diventano attenzione delle cronache, soprattutto politiche. E ho girato per la città e ho visto tanti manifesti. Mi ha colpito quello di Salvini, che mentre si candida per l'Europa dice, scrive sui manifesti meno Europa, più Italia, tutte queste robe qua. Mette un po' tutto insieme, è tornato tipo risurrezione Berlusconi sui muri italiani, che accompagna Taviani, evidentemente ci sono pochi argomenti nuovi per Forza Italia, e poi vedo questa roba qua della Meloni che, oltre a farmi bollire il sangue nelle vene, ho avuto anche la sensazione che è la mossa giusta per accalappiare i voti di persone che hanno difficoltà a sviluppare un pensiero politico. E vedo che il PD ha fatto una campagna forse coraggiosa sotto certi punti di vista, però no facce sui manifesti, solo temi, e per quanto personalmente la trovo un'azione intellettualmente apprezzabile, ho proprio la sensazione che in questa tornata elettorale vincerà Forza Italia, grazie semplicemente a questa mossa della Meloni, che mentre, come dire,
Fratelli d'Italia,
che di peggio può fare Fratelli d'Italia, mentre fa tutto quello che di peggio può fare un governo di destra in questo paese, si fa chiamare Giorgia e risolve tutti i problemi di, così, feeling col suo elettorato con un colpo di teatro. Ho il timore che sarà determinante in questa tornata elettorale.
Nel frattempo, sempre in clima elettorale, faccio questo commento io, cioè il PD, allora la Lega candida il generale Vannacci come capolista al centro, al sud mi pare, e il generale Vannacci si contraddistingue per delle uscite abbastanza fuori luogo, Mussolini statista, andrebbero classi divise diverse per i disabili rispetto alle altre persone, così tanto populiste che sembrano che siano create ad hoc, perché uno si chiede come è possibile. Però la cosa a cui volevo puntare il nostro focus è il fatto della comunicazione del PD. Non so come la vedi tu, ma secondo me, e lo diceva anche Shine, Breaking Italy, anche qua Open, Comentana, la campagna dire ignoralo, cioè credo che abbia le gambe molto corte, nel senso che ignoralo quando ha fatto il libro un anno fa, sì, adesso che è un candidato politico dell'opposizione non puoi ignorarlo, è un fatto che viene, come dire, c'è lo tsunami, ignoralo, cosa ignori? Fai il concorrente, diceva Shai, fai una corsa, il tuo avversario ignora, non devi ignorarlo, non puoi ignorarlo. Fortunatamente, secondo me, quell'area populista è già coperta da chi sta al governo, quindi da Fratelli d'Italia, quindi non credo che aggiungerà dei voti, toglierà dei voti forse proprio a Fratelli d'Italia, di coloro ancora più gretti, cioè l'ala più gretta forse. Però mi pare ancora una volta che il PD stecchi pesantemente nell'area comunicativa.
Beh, Andrea, io vedo anche un'altra cosa. Cioè, al posto della scritta ignoralo, valeva la pena scriverci direttamente parliamo solo di lui. Perché ignorarlo significa ignorarlo, non, come dire, parlarne in continuazione. Ecco, quindi forse c'è proprio un difetto di strategia comunicativa di fondo. Nel momento in cui non vuoi parlare di qualcuno, non c'è bisogno che lo dichiari, perché sennò, nel momento stesso in cui dici di non volerne parlare, ne stai parlando.
Ma poi se è una notizia, no? Non è il PD che decide se è una notizia o no. È una notizia, è candidato, è capolista, esce con queste dichiarazioni fuori luogo ovviamente, però è una notizia. Non puoi, a parte che non devi fare mille post dicendo ignoralo perché è un cortocircuito, no? Però anche il concetto stesso di ignorarlo Non sta al passo, è un po' come Salvini nel 2017, ti ricordi quando aveva iniziato con la belva, la bestia, con la macchina del fango e delle fake news, cioè dovete ignorarlo, più parlate di Salvini peggio è. In realtà no, questo è andato al 30%, non perché ne parlava il PD, però, e non c'è una strategia di contrasto, parlare solo di contenuti con la base elettorale che abbiamo, Non so se sia... Si rischia un accaporetto pesante, almeno così la vedo da Hong Kong. Come la vedi?
Ma c'è un problema abbastanza enorme. A fronte di una valanga di critiche, tutte condivisibili, rispetto a amministrazioni locali, governi nazionali, però non è ancora emersa una proposta politica alternativa. È questo il vero problema. Non emerge neanche un leader vero che è capace di catalizzare intorno a sé gli interessi di quella fetta di elettorato. Però ancora prima non si capisce bene dove si vuole andare a parare. Se da una parte, come dire, si vede una strategia che a destra funziona, a sinistra secondo me funzionerebbe molto meno, che è slogan facili, mi chiamo Giorgia, più Italia, meno Europa, guardate che c'è ancora Berlusconi nelle nostre stanze che aleggia col suo spirito, a destra, a sinistra ci sarebbe bisogno di politiche per prendere voti, ma queste politiche non arrivano. Io ho guardato con grande speranza, continuo a farlo, il fatto che la Schlein sia rientrata dentro le fabbriche e abbia ricevuto un'accoglienza calorosa, cosa che ad esempio il PD non poteva più fare da tempo. Però bisogna poi accompagnare atti simbolici anche con delle politiche, delle prospettive, delle strategie che attualmente non si vedono, ma non è che non si vedono soltanto a livello nazionale, a livello europeo, non si vedono proprio neanche a livello locale. Questo è un tema, quindi mi sembra quasi che stiamo continuando su quel paradigma abbastanza ridicolo per cui la destra in Liguria ha vinto quasi controvoglia. Vi ricordate quando Giova è stato proclamato presidente di Regione Liguria? Lui era da un'altra parte perché pensava che non avrebbe mai vinto, no? Sembra quasi che la destra in questo paese sia destinata a vincere anche al di là dei propri meriti, ecco. E questo è una roba abbastanza avvilente. Io sono spaesato, sono molto spaesato, non so a chi rivolgere il mio sguardo, se non a qualche forza politica minore che riesce a fare magari dell'ambiente e dei movimenti ambientalisti giovani la propria cifra, ecco.
Perché la destra riesce a compattarsi e la sinistra invece no? Tu rischi di andare a votare un partito minore che magari non raggiunge nemmeno lo sbarramento del 4%. Perché c'è anche, oltre al fatto che ci sono due, da vederla da fuori ci sono, Basilicata, se non sbaglio, ha votato il 49% degli elettori, no? Che è una cosa, cioè un numero bassissimo. Però a destra, nonostante tutte le divergenze, riescono a fare, a essere compatti, a presentarsi come polo. A sinistra, no.
Vabbè, ma ora veramente non lo so, non sono la persona adatta a rispondere a questa domanda, però mi viene da pensare che ci sono elettorati dalla bocca molto più buona di altri, perché per me, per non votare un candidato di sinistra basterebbe che fosse successo molto meno di quello che è successo ad uno a caso dei candidati di destra. Io immagino Salvini ministro della Repubblica Italiana dopo tutto quello che ha combinato come ministro sulla questione, insomma, Papete, tutta quella roba lì, comunque è ancora lì che, come dire, parla da ministro. Mi è capitato di sentire un'intervista in cui Gomez lo metteva al muro rispetto ai 120.000. Sono ministro, ho letto le carte. E Gomez ha detto: le carte l'ho letta anch'io, ma quel dato 120.000 non è riferito ai posti di lavoro, ma a unità lavorative, che sono una roba che misurerà, che ne so, quante ore lavoro verranno generate, quante giornate lavoro verranno generate. Un ministro che fa una strafalcione del genere in altri paesi, come dire, riceve matita rossa da ogni suo elettore, ma qua andiamo avanti come se niente fosse. Quindi forse questa capacità di compattarsi maggiormente riguarda anche la tendenza a mirare a interessi spicci e a non preoccuparsi di chi è veramente, di che persona è la rappresentanza di questo elettorato.
Sì, però c'è anche un punto, secondo me, poi andiamo alla prossima notizia, che mi chiedo se l'elettorato, a sinistra sembra che ci sia una richiesta che l'elettorato si deve adattare ai candidati o ai partiti, no? Mentre a destra sembra più che i partiti si adattano al modus pensandi dell'elettorato. È sottile? Non lo so, però la spiegazione non ci hanno votato perché non ci hanno capiti mi sembra molto debole, no? A proposito di cortocircuiti, congresso di Fratelli d'Italia, Bianca Berlinguer, figlia di Enrico Berlinguer, come tutti saprete era segretario del Partito Comunista, venuto a mancare nel 1984, quindi sono 40 anni quest'anno a giugno, intervista La Russa con domande non troppo taglienti. Il discorso poi cade su suo padre. Ovazione per Enrico Berlinguer dopo il botta e risposta tra la figlia Bianca e La Russa. È un applauso, una standing ovation, si alzano tutti in piedi, anche La Russa si alza e comincia ad applaudire in modo frenetico. Non so se hai visto il video, abbastanza, non so se è imbarazzante da un certo punto. Cioè, questo comunque è il momento fondante della destra italiana, quando Giorgio Almirante, ex repubblichino di Salò e segretario dell'MSI, aveva reso omaggio alla salma di Berlinguer, no? E l'aveva riconosciuto come una persona leale, e da lì quindi si sono portati questo discorso. Ovviamente Bianca Berlinguer ha provato un po' a prendere le distanze dicendo: io parlo per me stessa, non per mio padre, però è stata una scena un po' strana. Che ne dici, Fabri?
Ma posso dirti che sono stupito, sono piacevolmente stupito. Forse è la prima volta che vedo qualcuno di Fratelli d'Italia fare qualcosa di fatta bene. È giusto, è un'ovazione per una persona che, come dire, ha avuto idee politiche diverse da quelle della totalità della platea che l'applaudiva, però ha rappresentato una pagina di storia italiana importante. Che dire? Bene? Possiamo dire bene ogni tanto?
Sì, possiamo dire bene. Secondo me sono anche molto contenti che un personaggio così non c'è all'opposizione.
Beh, certo.
Invece, argomento molto importante, molto serio. Stasera siamo abbastanza seri. Esce questo articolo sul Secolo, molto interessante. Ti vorrei fare un commento e poi farti una domanda. Adolescenti in Liguria, da un'indagine esce che fanno poco sport, gli adolescenti stanno molto sui social e mangiano male. Lo studio sui dati ASL, delle ASL e delle scuole cala il dialogo con i genitori e sono attaccati ai videogiochi online. Ora, questa situazione avevamo già parlato in altre puntate, sicuramente è stata stressata e estremizzata col Covid, no? I casi di adolescenti che si chiudono in camera non sono sicuramente relativi solo a quest'ultimo periodo. Noi stessi a nostro tempo ci chiudevamo in camera con la cassetta dei Pearl Jam o di Lona Staller e chiudevamo la porta a chiave. Adesso però questo senso un po' di asocialità con chiusura in camera e stare sulle device è diventato un tratto molto comune. E dicevi tu ad esempio con studenti che preferiscono non uscire, non interagire. Una domanda, una discussione che è nata oggi è: a quale età è giusto dare le device ai figli? Dato su tre argomenti, ho avuto questa discussione in famiglia oggi. Tre argomenti: uno è ovviamente se hai una classe di 20 persone e 18 hanno il mobile, rischi di essere escluso. È vero che far parte di una minoranza non vuol dire essere inferiori, ma se poi questo ti porta ad essere discriminato all'interno di quelle comunità, con quelle dinamiche che ci sono, sicuramente non è positivo. Dall'altra parte però c'è l'estremo, no? Il fatto che managers di tech company vietino assolutamente l'utilizzo di device ai loro figli fino all'età di 14, 15, addirittura 16 anni. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk e via dicendo. E che responsabilità hanno le device e come la vedi tu da padre e anche da insegnante?
Ma guarda, leggevo ieri un articolo in cui parlava una psicologa dei danni che vengono provocati al cervello da bimbi in età molto piccola che iniziano a interagire con il telefono. L'ho letto perché quella mattina ero al parco e ho visto una bambina nel passeggino che giocava con il cellulare della mamma. Ha passato molto tempo. È stata un'immagine che mi ha colpito più che altro per la facilità con cui questa bimbetta, che avrà avuto 2 anni, era ancora al passeggino, smanettava con questo dispositivo. E questo articolo afferma che a quell'età lì modifica proprio completamente la percezione delle interazioni e anche lavora sulla necessità costante di stimoli rapidi che le relazioni non è detto che abbiano. Tutte quelle luci, il fatto che premi un pulsante succede qualcosa, modifica in maniera radicale le capacità cognitive di un bimbetto. E questa dottoressa qua diceva che prima dei 4-5 anni andrebbe totalmente proibito l'utilizzo dei cellulari.
Ma sugli adolescenti invece?
C'è un aspetto che mi sembrava molto interessante, sottolineava l'incapacità degli adulti di trasferire ai propri figli un codice di comportamento rispetto ai cellulari. Secondo me noi stiamo vivendo in questo momento, rispetto ai device, rispetto ai social network, la stessa cosa che vivevamo quando negli anni Ottanta avevamo i nostri genitori che fumavano le sigarette in macchina o, come dire, ci piazzavano davanti alla televisione mentre loro facevano cose. C'è una totale inconsapevolezza dei danni che sono correlati all'utilizzo di questi dispositivi. I ragazzini arrivano in adolescenza che sono cresciuti con il loro cellulare, a scuola si fa una fatica nera a cercare di combattere l'utilizzo. Io sono sempre stato una di quelle persone che ha spinto perché la scuola si prenda la propria responsabilità rispetto al fatto che si insegni ai ragazzi un corretto utilizzo dei device. Leggo anche pareri totalmente discordanti, c'è chi sostiene che invece la scuola dovrebbe essere un ambiente in cui i ragazzi si disintossicano dal device, e in parte io penso di condividerla. Certo è che viviamo in un momento in cui gli adulti per primi non sono pronti a capire il significato e i danni che questi dispositivi possono procurare, e i ragazzi fanno quello che fanno tutti i ragazzi. Se c'è una cosa che li diverte... la usano.
Ma perché la scuola, anziché disintossicare il device, non dovrebbe forse insegnare, educare a come utilizzarli? Perché ci sono modi diversi, no? Cioè, ci sono modi anche più intelligenti, nel senso, non è che il device di per sé è una cosa negativa, è l'uso e l'abuso che se ne fa che diventa negativo. La scuola potrebbe avere un ruolo. I genitori è un problema abnorme, perché basta andare in giro qua, ovunque ci sono genitori che vanno in giro col cellulare, il figlio che cammina a fianco, quindi l'esempio che hanno è che è una cosa normale. Poi diventa difficile dire non usarlo, poi a scuola ancora di più. Se sei, non so, a che età darai il cellulare ai tuoi figli?
Ma io vedo che qua di solito è mio figlio grande va in quarta elementare, ci sono alcuni compagni che iniziano ad avere il cellulare. Io non ho intenzione, come dire, concedere a mio figlio il cellulare almeno prima delle medie. Poi le dinamiche iniziano a diventare un pochettino diverse. Ieri sera mio figlio mi ha detto una cosa che mi ha colpito. Stavamo parlando di suo cuginetto che già ce l'ha. Io gli ho detto: guarda Samuele, che non mi piace che giochi ai giochi sul tablet troppo a lungo. Stavamo facendo questo discorso e lui mi ha detto: ma papi, io voglio, me l'ha chiesto lui, che quando avrò il cellulare tu mi metti dei limiti di tempo, così io so quando lo sto usando nei modi corretti oppure no. È stato lui a chiedermi questa cosa. Lo fa adesso, non lo farà quando avrà 13-14 anni, anzi mi odierà per questo, però il suo approccio è stato: mettimi dei limiti. Questa dovrebbe essere la base, il livello zero di gestione genitoriale dei dispositivi. Avere il controllo di quello che succede ai propri figli per poter intervenire nel momento in cui esagerano, usano applicazioni pericolose, fanno cose che non dovrebbero fare, ma loro non lo sanno. E il genitore che ha la sorveglianza e la supervisione di questa attività qua, nel rispetto della sua privacy e tutto quanto, però interviene per spiegare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Certo è però che, rispetto alla cosa che mi chiedevi, cosa fa la scuola? Io il lavoro che faccio è quello di utilizzare il device per utilizzare cose interessanti, per fare ricerche, per agevolare la risoluzione di alcuni problemi quando siamo in laboratorio e non c'è un computer disponibile, faccio vedere dove sono fonti sensate in cui cercare notizie e dove no. Però il problema è un altro. Il problema è che se io ho a che fare con persone che hanno un problema di abuso, perché i loro genitori abitualmente li portano nelle sale scommesse a scommettere 2-3 euro su quella partita, e succede non sai quanto frequentemente, Andre, nel momento in cui io lascio acceso il device e ti arriva una notifica dall'applicazione di scommesse di turno, cosa fai? Non la guardi? Se tu sei abituato a scambiarti messaggi inutili 100.000 volte al giorno con i tuoi amici e ti arriva una notifica, cosa fai? Non la guardi? Se la tua fidanzata ti dice una cosa mentre c'è la lezione e io ho dato il permesso di usare il cellulare, cosa fa? Non la legge quella notifica quando è abituata a leggerla dopo un secondo? Allora si crea un cortocircuito per me oggettivamente difficile da gestire. E la mia posizione, che è sempre stata quella, uso consapevole del device con la scuola, che si prende le proprie responsabilità rispetto all'insegnamento di un corretto uso dei dispositivi, ultimamente la vedo un po' in crisi, perché siamo arrivati a livelli di abuso. È come andare in giro con un alcolizzato e dire: vabbè, dai, che facciamo stasera? Che si sta provando a disintossicarli, gli dici: cosa fai stasera? Due birrette ce le beviamo comunque. Mi sembra che l'approccio sia un pochettino quello, ecco.
Sicuramente i genitori non sono educati, i genitori ne pagano meno le conseguenze sul lungo termine per il semplice fatto che moriranno prima, ma in realtà sono quelli che sono stati più colpiti, no? dal punto di vista dell'educazione, perché sono stati travolti da questa onda. 2007 iPhone, non so, smartphone sono arrivati in Italia 2010. Zero educazione, credo sia stato.
Prima. Ah no, no, gli iPhone, stavo pensando a Facebook adesso. Sì, sì, beh, ti è mai capitato, io non so se a Hong Kong tu fai questo tipo di cose. A me purtroppo a volte succede, vai al bar, ascolta un gruppo di settantenni che parlano della loro attività su Facebook e su Instagram. Ti fai delle grandi risate e poi dopo pensi una valanga di cose, di ricadute che c'è rispetto a questi comportamenti, che mi viene da dire deviati rispetto all'utilizzo dei dispositivi elettronici. A me fa ridere, nel senso, però mi capita mille volte di avere a che fare con settantenni che sono arrabbiati con il loro cellulare perché loro quell'applicazione lì non l'hanno disinstallata eppure non c'è più. E non è colpa loro, e litigano col device, quasi come potesse in qualche modo avergli fatto un dispetto.
Ma anche lì non c'è educazione, no? Non c'è educazione, cioè non so se nei comuni, tipo per la terza età, c'è il corso di social network per la terza età. Non so se lo fanno da qualche parte.
No. Noi siamo ancora ai corsi di uso del computer per la terza età. Ancora credo che se ne facciano, anche se comunque il computer adesso lo usano quasi tutti. L'idea che ci debba essere un approccio consapevole all'utilizzo dei dispositivi e degli strumenti sociali non è ancora entrata. E da questo punto di vista, la così tanto bistrattata scuola, in realtà fa uno dei pochi lavori di resistenza vera rispetto a questo tema, perché noi in tutti i momenti delle nostre mattinate insistiamo con i nostri ragazzi perché loro facciano un utilizzo corretto, facciano attenzione a quello che fanno, facciamo supervisione, però è una battaglia complicata, perché in realtà c'è tutto un pezzo di società importante, fatta di interessi economici da una parte, fatta di totale disinformazione dall'altra, che lavora perché questi ragazzetti qua passino più tempo possibile attaccati ai device.
Vabbè, comunque ti rendi conto che parliamo sempre di cose strettamente negative, incredibile. Se parli di politica c'è una certa negatività purtroppo dovuta a quello che pensiamo e a quello che succede, e dal punto di vista della società ci sono sempre notizie che ti portano a pensare almeno a questa cosa, dire ma chissà dove andrà il mondo fra 10 anni.
Vabbè Andre, però ti posso dire che a parte il fatto che ho sempre patito un po', come dire, il buonismo o l'ottimismo d'accatto alla Forza Italia, Berlusconi, per cui va tutto bene, non c'è nessun problema, oggettivamente noi stiamo vivendo un periodo molto, molto difficile, molto, molto stressante. Per quanto io sia il primo a rendermi conto che dare visioni negative sia una enorme rottura di coglioni, credo anche che sia un passaggio importante da fare. È importante, vuol dire, porre delle questioni. Poi un giorno ci troveremo fortunatamente di fronte a una nuova generazione di umanità, che sono questi ragazzini di oggi, che sono cresciuti probabilmente in maniera molto più con una sensibilità che secondo me ci permetterà, spero, di una sensibilità ambientale, una sensibilità rispetto ai diritti personali e collettivi, che magari ci farà fare un Gondoni tutto rose e fiori, tutto positivo.
Inizieremo ben presto adesso di nuovo a fare le interviste, quindi avremo una serie di nuovi personaggi. Come chiudere questa puntata? Vorrei chiuderla io con questa frase. Buon primo maggio a tutti, a tutti i lavoratori, a quelli che purtroppo stentano a trovare un lavoro, a tutti i lavoratori, e quindi non a te Fabri, che non fai mai un cazzo.
Invece Andre, soprattutto invece a te, che tutti sanno che sei uno dei pochi, se non quello che lavora di più in assoluto, quindi è soprattutto la tua festa, io te la riconosco questa.
Io sono in Cina fanno una settimana per il primo maggio perché sono tutti lavoratori molto strong.
Ciao.